weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, ci porta a scoprire paesi, cittadine e tradizioni del centro Italia, in particolare del Lazio. Rimarremo quest'oggi in provincia di Roma, tra poco scopriremo esattamente di quale paese si tratta, quale sia la tradizione, in particolare nel periodo natalizio che cosa accadrà. Non vi svelo ancora il nome, invece vi leggo come sempre e come mia abitudine alcuni dati riguardanti uno dei santi, in questo caso una delle sante ricordate nella giornata del 17 dicembre. Parliamo di Sant'Olimpia, vedova. Olimpia nacque verso il 361 da una agiata e distinta famiglia di Costantinopoli. Suo nonno godeva della stima, tra l'altro, dell'imperatore Costantino ed era stato prefetto di Oriente ben 4 volte. Suo padre era conte di Palazzo. Divenuta orfana in giovane età, fu posta sotto la tutela di Procopio, prefetto della capitale, il quale l'affidò per la sua educazione a Teodosia, donna di grande cultura e sentimenti cristiani, sorella del vescovo di Iconio, Sant'Ifolochio. Di lei avevano grande stima sia San Basilio che San Gregorio, dottori della Chiesa. Fin da giovanissima, Olimpia ebbe lezioni sulla Sacra Scrittura, considerata da altre dame della società come Santa Melania l'Anziana, la via per giungere alla perfezione cristiana. E imitando Santa Melania, Olimpia si dedicò alla mortificazione. Ella, pur potendo aspirare ad una brillante posizione nella corte, essendo ricca, istruita e nobile, e invece se ne allontanò. Nel 384-385 circa sposò Nebridio, che fu prefetto di Costantinopoli nel 386, ma la sua felicità durò poco. Dopo soli 20 mesi, infatti, il marito morì. L'imperatore Teodosio il Grande voleva risposarla con un suo cugino, ma Olimpia rifiutò. Teodosio considerò ciò un capriccio e, per vincere le sue resistenze, le sequestrò tutti i suoi beni finché non avesse compiuti 30 anni. Ma nel 391, visto che Olimpia conduceva una vita di penitente e povera, Teodosio le restituì i beni. Lei ne approfittò per fondare a Costantinopoli alcune opere caritative, fra cui un grande ospizio per ricevere gli ecclesiastici di passaggio e i viaggiatori poveri. Fondò sotto il portico meridionale di Santa Sofia un monastero le cui religiose appartenevano alle migliori famiglie della città, e all'inizio del 398 giunse in città San Giovanni Crisostomo, che pur non volendo era stato nominato arcivescovo di Costantinopoli, trovando un fervore cristiano affievolito sia nei fedeli che nel clero e nei monaci. Tuttavia San Giovanni si consolò vedendo il monastero di Olimpia formato da anime ben disposte e adatte a servire da modello. Tra l'arcivescovo e Olimpia si instaurò quindi una salda amicizia. Tra l'altro le tre sorelle furono ordinate diaconesse e affiancarono in questo compito proprio la stessa Olimpia. Tutto questo attirò anche su di lei il rancore di coloro che intendevano intralciare l'opera riformatrice del vescovo. Due dei vescovi dissidenti ottennero da Arcadio un decreto d'esilio contro San Giovanni Crisostomo, il quale, fra il tumulto dei fedeli e delle suore, dovette lasciare Santa Sofia. Nello stesso giorno della partenza, il 30 giugno del 404, un incendio distrusse l'episcopio e gran parte della chiesa e del senato. Furono accusati di ciò i fedeli del vescovo e la stessa Olimpia fu portata davanti al prefetto della città optato, il quale le offrì di lasciare in pace lei e le sue suore se avessero riconosciuto il nuovo vescovo Arsace, ma Olimpia rifiutò. Fu condannata così a pagare una grossa somma come multa e dopodiché, nello stesso anno 405, si ritirò volontariamente a Cizico, giacché proseguiva la persecuzione contro i giovanniti, vale a dire i seguaci di San Giovanni Crisostomo. Olimpia fu nuovamente processata dal prefetto e esiliata a Nicomedia. Olimpia morì verso il 408 in una data peraltro non documentata. Il suo monastero ebbe alterne vicende. Le suore coinvolte nella disgrazia dell'arcivescovo si dispersero nel 404 quando fu mandato in esilio. Si riunirono peraltro solo nel 416 quando i giovanniti si riappacificarono con i successori del Crisostomo sotto la guida di Onorina, parente di Olimpia. Il monastero fu poi distrutto dall'incendio di Santa Sofia nel 532 e le suore ritornarono ritornarono poi quando Giustiniano lo ricostruì. Queste sono alcune notizie riguardanti Sant'Olimpia Vedova, ricordata nella giornata del 17 dicembre. Tra pochissimo il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però, come sempre, ascoltiamo insieme un brano musicale.
Sento su, in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente. Mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. E poi resto fermo e non muovo niente. La sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Sulla collina delle giovani erbe mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, sì forse lo era, ma lei chinava il capo per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Oh, 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 no, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai.
E sfumano le belle note di Eugenio Finardi. Siamo pronti quindi a svelare il nome del paese, della cittadina importante ospite della puntata di oggi di Weekend Divino. È una città che torniamo a visitare. Del resto non mancano mai gli spunti, soprattutto quando poi ci vengono raccontate dalla voce entusiasta di colei che presiede l'associazione Proloco, anzi Proloco Velitre, e così vi svelo già in qualche modo il nome. Andiamo a Velletri, in provincia di Roma, e siamo in collegamento telefonico con la presidente Anna Morsa. Allora, grazie presidente di essere ancora una volta con noi.
Salve Lucas, è sempre un piacere sentirla e poter parlare con lei e con gli spettatori,
con i radioascoltatori che in qualche modo saranno spettatori, peraltro speriamo, ce lo auguriamo, di delle varie iniziative che, come sempre, Velletri
mette a
disposizione di coloro che visiteranno questa importante cittadina storica proprio alle porte di Roma. Tra poco naturalmente diremo anche come ci si arriva, però andiamo con ordine, come sempre. Stiamo entrando proprio nel vivo del periodo natalizio, sono molti gli appuntamenti, e diversi tra l'altro, che riguardano questo periodo e che hanno luogo naturalmente a Velletri. Allora, da dove iniziamo, presidente?
Intanto iniziamo con quello che ha organizzato la Proloco Velitre. Abbiamo organizzato l'evento Music Art, un evento che è alla terza edizione.
Che cosa accadrà? Che cosa è previsto?
Music Art è una rassegna di danza, musica, teatro e folklore. È nata per 3 anni fa con l'obiettivo di dare voce a chi voce ne aveva poca, per cui per dare risalto alle persone del territorio che avevano quei talenti che andavano così un po' lucidati e mostrati a un pubblico. E devo dire che già da 3 anni sta andando alla grande, perché molti artisti in cui noi abbiamo creduto adesso sono diventati qualcuno famoso, qualche pittore vende a livello internazionale.
Ecco, quando e dove è il caso quindi di venire a Velletri proprio per partecipare a questo evento?
Sì, sarà presente questo evento al Teatro Aurora il 17, il 18 e il 19 dicembre.
Quindi anche coloro che ci ascoltano in replica la domenica mattina avranno la possibilità naturalmente di partecipare. In che orario?
Allora, il 17 dicembre alle 20:30 ci sarà uno spettacolo teatrale ed è in dialetto veliterno, è uno spettacolo scritto da Sandro Natalizzi, si intitola O Sogno, è la compagnia teatrale è Animazione Veletrana, è ambientata negli anni 60 questa commedia, diciamo che mette in risalto le antiche tradizioni, il sacro e il profano in chiave comica. Si conclude alla fine con un messaggio di fratellanza nel rispetto dei 10 comandamenti.
Siamo
in tema.
Siamo tutti d'accordo, sì. Ovviamente. Mentre per quanto riguarda sabato e domenica?
Il 18 dicembre vi è uno spettacolo musicale dove i protagonisti sono i giovani, come dicevo prima, cantanti, musicisti di Velletri. Il 19 c'è una particolarità, ritorniamo a uno spettacolo teatrale musicale. Il 19 dicembre offriamo anche l'aperitivo, perché abbiamo una cantina sociale molto importante, la Coprovi, e ha fornito il vino per dare assaggio a chi verrà appunto a visitare, ad assistere a questo spettacolo.
Quali sono altri invece appuntamenti durante il periodo natalizio importanti per la comunità di Velletri?
Il 22 dicembre presso la cattedrale di San Clemente alle 19:30 si esibiranno più di 250 ragazzi tra i 6 e i 14 anni con 15 canti di temi sacri e liturgici, saranno diretti dal maestro Vittorio Frosi.
C'è una particolarità, questi 250 ragazzi, se non erro, non si conoscono tra loro.
No, sono gruppi che non si conoscono, ma saranno assemblati per questa iniziativa e quindi canteranno all'unisono le stesse canzoni senza aver mai provato prima insieme.
Ripetiamo, il 22 presso la cattedrale di San Clemente
alle 19:30.
Alle 19:30.
Sono ragazzi di Velletri, Lariano e Artena.
Bene, quindi questo sicuramente è un appuntamento
molto
interessante,
sì,
tra l'altro sicuramente vitale parlando di giovani. E poi so che c'è, arriviamo fino all'Epifania, al giorno dell'Epifania, della Befana, che cosa accadrà?
Come tanti anni, ogni anno ci sta un comitato, si chiama proprio il comitato della discesa della Befana, ed è molto aspettato dalle famiglie questo evento, perché dai tetti, dagli alti tetti, scenderà un vigile del fuoco travestito da Befana e scenderà buttando caramelle, dolci ai bambini, quindi è un evento che ogni anno raccoglie insomma i consensi delle famiglie.
È sempre lo stesso che si maschera oppure
no,
cambia?
Beh, qualcuno l'ha fatto per più volte, sicuramente quest'anno non lo so a chi toccherà.
Questo avverrà proprio il 6 gennaio?
Proprio il 6 gennaio,
sì. In che sì. Fascia orario, diciamo? In che
la mattina verso le 9.
La mattina verso le 9.
Chi vuole venire può prendere contatti con me. Perché così poi possiamo continuare, certo, nella visita alla città.
Ecco, tra l'altro tra poco naturalmente daremo un telefono di riferimento. Giustamente però Anna Morsa mi portava proprio verso qualcosa che le avrei comunque chiesto. Ne abbiamo già date tante nelle puntate precedenti legate,
sì,
proprio a Velletri,
sì,
però diamo qualche notizia. Per esempio ribadiamo ancora una volta che Velletri, oltre ad essere una cittadina estremamente gradevole da visitare, è un luogo importante a livello museale.
Sì, e Velletri intanto non dista molto da Roma,
certo,
dista circa 50 chilometri, per cui è percorribile arrivare insomma
con
la ferrovia o con l'auto scorrendo per la via Appia.
Dicevamo, ecco, a livello museale è importante.
È molto importante perché pensi che nel 2003 il nostro museo civico archeologico, avendo un elevato standard, gli è stato attribuito nel 2003 appunto il marchio di qualità dei musei del Lazio. Conserva antiche e preziose testimonianze storico-archeologiche e vi è una ricca collezione di reperti, tra cui spiccano le lastre volsche, il celebre sarcofago delle fatiche di Ercole. Infatti vi sono raffigurate tutte le 12 fatiche ed è un prodotto del secondo secolo d.C., è molto importante. Museo di geopaleontologia e preistoria dei Colli Albani, è un museo interattivo ed è tridimensionale, è molto molto particolare, suggestivo soprattutto per i bambini, perché,
certo,
vengono così rapiti da questo mondo tridimensionale, eruzioni vulcaniche, insomma dei video molto particolari. Poi vi è il Museo Diocesano, dove è proprio adiacente alla cattedrale. Già la cattedrale è da visitare perché insomma è stupenda, è molto particolare ed è la seconda basilica minore, la cattedrale di San Clemente, non lo dimentichiamo, e quindi per il mondo cattolico è è un luogo di culto molto importante.
Quindi ecco, dei buoni motivi che uniscono varie ragioni per andare,
sì,
a Velletri. Ecco, dal
poi
punto
il Museo
di vista...
Diocesano vi si trova l'opera più preziosa che è unica al mondo, la Croce Veliterna, che è stata donata alla cattedrale nel 1256 da Rinaldo di Jenne, che fu poi il futuro Papa Alessandro IV. È particolare questa perché ha perle, smalti, pietre in filigrana, e insomma è bellissima.
Quindi insomma tanti buoni motivi, come peraltro buoni motivi anche gastronomici. Quali
come
sono,
no?
Ricordiamo allora quali sono,
sì,
le prelibatezze.
Ne abbiamo parlato già altre volte, dei carciofi alla matticella.
Ecco.
Questa è una chicca da prendere, assaggiare verso maggio, quando ci sarà la festa della Madonna delle Grazie, che è nella prima settimana di maggio.
Ecco, brava, nella prima settimana di maggio i carciofi alla
matticella.
Ecco, per coloro che magari se lo sono dimenticato, ricordiamo che cosa sono.
Sono dei carciofi che si preparano con olio, sale, mentuccia fresca, e con l'olio che insomma deve essere proprio olio di qualità dell'ultima, diciamo di frantoio dell'ultima raccolta.
Sì.
E si mette sulle sermenti che vengono tagliati delle viti, quindi vengono messe da parte proprio questi sermenti potati, apposta per questo periodo, per fare i carciofi alla matticella.
Come si arriva a Velletri, in particolare da Roma?
Con il treno. Il treno Roma-Velletri arriva proprio qui, fa capolinea, e con nemmeno un'ora si arriva.
E in macchina?
Oppure, con la macchina, sì, per la via Appia.
Ecco, quindi...
Albano, Genzano, Velletri.
Semplice.
A Piazza Garibaldi c'è il chiosco, l'edicola della Proloco Velitre, che vi aspetta.
Ecco, e Anna Morsa quindi sarà felice,
esatto,
di darvi le informazioni,
esatto,
dovute per i vari appuntamenti che ci ha ricordato e ci ha descritto,
sì,
proprio Anna Morsa. Vogliamo ricordare allora quale telefono di riferimento possiamo lasciare?
Allora, possiamo lasciare quello del Proloco proprio, e del punto di informazione turistica,
sì,
che è un fisso, 06 963 4348.
E io lo ripeto, 06 96 34 348 è il telefono,
sì,
del punto, diciamo, di riferimento turistico proprio in Piazza Garibaldi, altrimenti mi sta
oppure ci sta il cellulare sempre della Proloco,
sì,
380 389-2008.
E io lo ripeto anche questo, 380-1892-008. 380, ripeto, 1892-008 è il cellulare della Proloco, altrimenti 06-96-34-348. Ringraziamo moltissimo Anna Morsa, presidente dell'associazione Proloco Velitere, nostra gradita e regolare ospite, proprio per parlarci di quello che accadrà, quello che accade, in questo caso che accadrà a Velletri, e comunque sia per descriverci le bellezze che rimangono sempre disponibili a chi ci ascolta in caso decidessero di fare una bella escursione a Velletri. Abbiamo già ricordato ampiamente l'importanza come polo museale. Ancora grazie, sì, naturalmente ad Anna Morsa, tanti auguri per un felice sereno periodo natalizio a lei e
grazie
a tutti gli abitanti di Velletri.
Io un saluto a tutti i radioascoltatori, un buon Natale e buon anno a tutti.
E grazie reciproci e alla prossima volta. Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!